Ciao ragazzi e bentornati nel podcast Gnocchi al Pesto.
Un contesto muy pestoso.
Oggi abbiamo un ospite molto speciale,
Molto, un
molto
VIP e una persona molto speciale.
VIP. È Lorenzo, un grande, grande lanciatore del lancio del disco. Benvenuto.
Non sbagliare perché sennò ti
Sì,
saccona.
stavo per sbagliare, però mi sono...
Bentrovati e ciao a tutti.
Ciao Lorenzo, è un vero piacere averti qua.
È un piacere per me essere qua.
Allora.
Vado io o vai te, caro Benny? Visto che sei ritornato in carreggiata, vai.
Allora, perché ha iniziato a fare questo sport?
Ma semplicemente perché alle superiori, quindi ben prima dell'incidente che mi ha trasformato in un lanciatore disabile, avevo cominciato a farlo, la cosa è stata molto semplice, ero in seconda superiore, prima seconda superiore, ero l'89. È arrivato il professore di educazione fisica e a me e alla persona che stava seduta di fianco a me ha detto: vi ho iscritto all'amatoria atletica, domani venite al campo.
Proprio così secco,
Sì,
eh.
altri tempi, certe cose si potevano fare senza passare per folli, ecco.
No, no, invece. Oh, mi sono un po' informato così, non so se è aggiornato. Comunque, sesto agli europei in Polonia con un record di 48-64, se non sbaglio, o è da correggere?
Questo è corretto, però non è la cosa più aggiornata, perché vabbè, ho fatto anche ottavo ai mondiali di Dubai nel 2019 e ho fatto 2 settimane fa il nuovo record italiano, che è poco più alto come misura, ed è un 48,69.
Complimenti.
Complimenti.
Volevo chiedere, ma c'è, informandomi così, perché non è uno sport che seguo, nel senso, amo il calcio e comunque sono, come si dice, inquadrato col calcio, però ogni tanto mi fa piacere informarmi, no? C'è, categorie di disco, nel senso il peso, o sono tutti uguali i dischi?
Allora,
Fatto una domanda
ok,
giusta?
ho
Scusami, te l'ho
capito, non
fatta.
era tranquillo. Allora, per quanto riguarda il peso dell'attrezzo, che
Sì.
sia disco, che sia peso, che sia martello per i normodotati, che sia giavellotto, in realtà cambia in base all'età e nel caso dello sport per disabili anche in base al tipo di disabilità. Per
Ok.
cui mentre nell'atletica normodotata, ad esempio, i senior lanciano il disco, pardon, da 2 kg, nell'atletica paralimpica dipende in realtà dal tipo di disabilità. Per cui un ipovedente o non vedente lancia il 2 kg esattamente come i normodotati. Gli amputati lanciano un attrezzo che pesa 1,5 kg, per esempio. Chi lancia da seduto perché ad esempio ha una doppia amputazione alle gambe oppure ha una celebrolesione che gli impedisce di lanciare da in piedi, lancia credo il chilo, su questo mi trovo impreparato.
No, no,
Comunque
no, beh, certo.
in base al tipo di disabilità e in base ovviamente se maschio o femmina, si va a lanciare un disco di una pezzatura diversa.
Certamente. Io ho visto che la Paralimpica è stata inaugurata in Svezia nel 1976, perciò ti dico. Quanto è cambiato nel senso.
Ma allora, in realtà i primi giochi paralimpici, ma sto andando a memoria, quindi potrei essere inesatto sulle date, sono ancora antecedenti e se non ricordo male sono state nel 1960 a Roma, perché in realtà i giochi nacquero dietro spinta, la forte volontà di un medico italiano.
Ah, ok. No, io quello che comunque, scusa che ti interrompo, è quello che ho trovato e cercavo di come si dice, fare un discorso, ecco.
Sì, mi piacerebbe essere più preciso a riguardo di questo medico, perché è stata una figura molto, molto importante. Tant'è vero che di recente anche la Rai ci ha fatto un film sopra. Ah. Adesso sarà il caldo, sarà l'emozione della trasmissione. Ho un buco di memoria, mi serve solo un secondo.
Vai tranquillo, no? Ci manca. Vabbè, però magari ti posso dire, allora, tanto che abbiamo questo secondo, in poche parole, questa attività è praticata il lancio del disco dai tempi dei greci. Si
Certo.
parla del quinto secolo avanti Cristo, ecco, nel senso che c'è quella famosa statua di Scovolo.
Il discobolo di
Sì,
Mirone, sì.
sì. Perciò
Diciamo, allora, sicuramente, vabbè, poi qua si va anche nella.
sono
Sì,
preparato,
preparatissimo. È che
grazie.
si rischia di sfociare nella guerra di religione, nel senso
Ok.
che, dal mio punto di vista, considerando qual è la storia dei giochi olimpici e di tutto quello che si portano dietro, l'atletica è l'origine dello sport olimpico e alla fine anche paralimpico, se vogliamo. E qua so che qualcuno non sarà contento, però fondamentalmente ha un'enorme tradizione, sia pure di derivazione militare, perché poi
Sì, vabbè, sì.
chiaramente sono tutte specialità che in qualche modo sono collegate a attività in
Attività,
campo militare.
certo, quei tempi comunque erano anche utilizzati come arma, ecco, diciamo
Certo,
così.
poi basta solo pensare al giavellotto in tutte le sue forme, per l'amor di Dio, ma basta
Sì.
pensare alla maratona che di fatto fa riferimento al famoso episodio storico in cui un messaggero corse, ti vedo
Ah,
con gli occhi appunti
eh
al
sì,
punto di domanda,
ascolta, sì, non ero preparato, in
in cui
questo non ero preparato.
un messaggero corse per 42 chilometri e
Aspetta, forse.
qualcosa, che è appunto la distanza che si corre nella maratona, e che per me comunque è una distanza assolutamente massacrante anche solo da
Vabbè.
pensare. E questo come sono i riferimenti storici che poi
Sì,
si
no, io
trascina la.
dico, nella vita, oltre a fare il lancio del disco, cosa fai?
Sostanzialmente faccio il progettista per un'azienda, nota azienda di subacquea, e mi occupo specificamente dei computer da immersione, che sono dei dispositivi che assomigliano, semplificando molto, a degli orologi e tracciano però tutto quello che fa il subacqueo durante l'immersione e sostanzialmente cercano di pianificare il percorso di uscita in modo da andare a evitare quelle che sono le cosiddette malattie da decompressione, come
Ah, ma
l'embolia per
per la risalita,
la
dici? Ah,
risalita,
ok.
perché per alcuni fenomeni biologici che non sono neanche completamente chiari, se si fa un tuffo e si esce subito non succede nulla, ma se si va in profondità usando un respiratore e rimanendoci più di un certo tempo che dipende dalla profondità, si può finire in una condizione per cui non è possibile uscire direttamente in superficie.
Ah,
In
ok.
quel caso il computer di immersione cosa fa? Visto che ha monitorato quello che ha fatto il subacqueo, calcola una serie di fermate intermedie lungo la risalita che servono per andare a normalizzare la situazione e permetterti di uscire.
Ma per la questione anche del sangue, che per la circolazione, quella roba lì. Cioè, questa è la
No,
mia ignoranza,
no, no,
scusami,
figurati.
cioè, la
È un,
decompressione si può dire
sì,
così?
no, è decompressione,
Ah,
si chiama
ok.
esattamente decompressione. Il fatto qual è? è che anche quando si va, prendiamo il caso più semplice che è l'immersione in aria, no? Che è quella che respiriamo normalmente. Ora, l'aria è, semplificando molto, 21% ossigeno, 79% azoto. L'ossigeno lo usiamo, lo metabolizziamo perché è quello che ci serve per creare energia,
Certo.
per muoverci, sostenerci, vivere, ok? L'azoto per noi, per il nostro corpo, in teoria è un gas inerte. Quello che si presuppone succeda, perché poi non c'è nessuna evidenza biologica, no? Noi non sappiamo esattamente che cosa
Certo.
succede a livello cellulare nel corpo, respirando in pressione. Perché in pressione? Perché comunque quando io sono a 20 metri di profondità, per esempio, la pressione del gas che sto respirando, dell'aria, è 3 volte superiore rispetto a quella in superficie, ok? Questo significa che l'azoto è a una pressione più alta e per qualche motivo è come se andasse a diffondersi, no? A andare in soluzione con i vari tessuti. In generale tessuti che quindi sono polmoni, sangue, muscoli, tendini, ossa,
Sì,
ok?
ho capito.
E viene stoccato all'interno di questi tessuti. Nel momento in cui noi andiamo a risalire, la pressione dell'azoto che stiamo andando respirando scende, perché stiamo salendo, no? E quindi a 10 metri, ad esempio, le pressioni saranno solo doppie e non più 3 volte tanto come a 20 metri. In questo caso, che cosa succede? Che l'azoto che si è stoccato all'interno del corpo vuole uscire, quindi dalle ossa, dai tendini, dai
Sì, sì,
muscoli,
sì, sì.
andrà verso il sangue in modo da poi poter uscire attraverso i polmoni. Okay? Se questo fenomeno è eccessivamente rapido, si possono creare delle bolle, delle embolie, che potrebbero essere localizzate o diffondersi all'interno delle vene, per
Certo.
esempio, nel cervello, insomma, e quindi questo può andare a creare tutte quelle che sono normalmente chiamate malattie da decompressione. Chiaramente ho semplificato molto
Certamente,
il
sì,
discorso di
è chiaro,
fondo.
non ci capiamo più niente, non ci
No, no,
capiamo.
no, però interessante, interessante
Però è molto
perché vabbè, io non
interessante.
faccio immersioni, però mi capita
Ma
magari quando c'era, io mi ricordo del grande Maiorca, nel senso, però andando venendo più vicino, nel senso vedo che hanno sempre quegli orologioni lì,
esattamente.
sicuramente è collegato al tuo lavoro, ecco,
Sì,
nel senso.
esattamente. Poi in realtà non è una malattia che le malattie della decompressione non riguardano soltanto i subacquei, perché all'inizio, e qua di nuovo sto facendo uno sforzo di memoria, veniva chiamata la malattia dei cassonieri. Perché quando durante i primi grandi ponti in America, quindi direi tardo 1800, anche lì sto andando a memoria, per andare a gettare le basi di cemento che servivano per i ponti sott'acqua, costruivano questi grandi cassoni
Sì.
dove si
Lanzi.
calavano, mi sembra appunto che si chiamassero cassonieri, che andavano giù in profondità, pur non essendo sott'acqua, erano comunque in profondità,
Ho capito, forse qualcosa
per
mi.
fare le gettate di
Sì,
cemento e
sì, sì,
andare a
sì,
costruire i
sì, sì.
pilastri. Ed è lì che avevano notato che se si risaliva troppo rapidamente, anche in quel caso in superficie, molti poi stavano male. La malattia decompressiva può comunque portare alla morte se il fenomeno è molto
Ah, ho
violento.
capito. Bene, comunque interessante.
Ti confermo che i primi giochi paralimpici si sono disputati a Roma nel 1960,
Ok,
però non riesco ancora a trovare il nome del
allora io devo
dottore.
guardare il mio telefonino, le mie informazioni, devo fare perché ti dico, io ho cercato e il primo riscontro mi aveva dato Svezia, però sicuramente magari ho guardato, ho fatto la domanda.
Antonio Maglio, sono stato anche invitato a un premio dove hanno assegnato appunto il premio Maglio. e con questo ho fatto la mia figuraccia. No. Fu un medico molto importante, insieme anche, beh, in Italia ci sono state molte figure importanti nella riabilitazione, come il dottore che poi diede il via a quello che oggi è conosciuto semplicemente come centro protesi Nail di Budrio, che comunque è uno dei centri all'avanguardia che abbiamo in Italia e che si occupa proprio, in particolar modo si occupa degli amputati.
Ah, dove si trova?
A Budrio, che è un comune dalle parti di Bologna.
Ah, ok, ok.
È stato uno di quelli colpiti dalla recente alluvione, tra l'altro.
No, ho capito.
Ma volevo chiedere una cosa. Uno che fa questo sport, in questo caso, c'è una preparazione, ovviamente.
Oddio, è infinita.
Però le basi, ecco, diciamo un po' le basi.
Allora, diciamo che l'atletica in generale è uno sport spietato, tanto per cominciare, perché non ci sono magie, se uno gioca pulito, non ci sono magie.
Bravo.
E l'unica cosa che si può fare è impegnarsi tanto per poi riscontrarsi con quella che è la cruda realtà del cronometro o del metro. E da lì non si scappa. Poi ovviamente uno può essere più o meno portato per una disciplina piuttosto che per un'altra. Secondo uno studio recente che ha analizzato diversi sport per individuarne la complessità a livello motorio, il lancio del disco in particolare è risultato uno tra i più ostici. Perché? Perché comunque è innanzitutto un gesto del tutto innaturale, perché nessuno di noi normalmente va in giro roteando su se stesso, no? E in più è un gesto dove la metà di sotto fa una cosa, la metà di sopra fa l'esatto opposto. È un gesto che dura all'incirca 2 secondi, un po' di meno per quelli molto bravi, un po' di più per quelli meno bravi. Quindi bisogna fare tante cose complesse e naturali nello spazio di 2 secondi, cercando di essere il più rilassati, il più decontratto possibile, il più veloce possibile, perché comunque i lanci in generale sono soprattutto dei gesti di grazia, che di potenza pura ce ne vuole anche tanto. Beh, soprattutto nel peso, però non è solo una questione di potenza, sono gesti molto tecnici, il che significa già un grande impegno per acquisirli e per perfezionarli.
Capito.
E a questo si affiancano tutti gli altri esercizi che vanno fatti, perché c'è tutta la preparazione legata ai pesi, c'è tutta la preparazione legata alla velocità su pista, perché comunque sia il lanciatore è un soggetto esplosivo, a volte anche di testa, ma comunque tanto. E quindi per certi versi, prendiamola molto con le molle, è affine a quello che può essere il velocista sulla pista, ok? E quindi richiede appunto preparazione tecnica, preparazione di forza, richiede da un certo punto in poi cura nel mangiare, nel dormire, da un certo punto in poi richiede supporto di tipo psicologico, per esempio psicologico sportivo solitamente. E sì, è una preparazione che onestamente, fatta a certi livelli, diventa veramente un impegno che dura dalla mattina alla sera.
Certo. Ma la tecnica è come il lancio del martello, che si gira?
Allora,
perché so che loro mi dicevano 3 giri fanno, no? Nel senso, mi sembra.
Sì. Diciamo che in generale, visto che a parte per il giavellotto, che lì si dovrebbe fare un discorso un pochino diverso.
Sì, è una tecnica, cioè mi sembra che fa come una specie di saltello e poi lancia, no?
Allora, le pedane sono molto piccole per il peso, per il martello, perché sono dei cerchi di diametro di 2 metri, 13 centimetri e 5 millimetri.
Okay.
Sono di 2 metri e mezzo per il disco, mentre per il giavellotto non è limitato, cioè uno può prendere rincorsa da dove vuole. L'importante è che finisca il suo gesto prima di un determinato limite, il che non è necessariamente un vantaggio, nel senso che comunque bisogna prendere una rincorsa in accelerazione, sapendo che si arriva sul finale velocissimi, ma in grado di mantenere una certa velocità, no? E quindi bisogna anche riuscire a giostrare quella che è la progressione. Vero in tutti e quattro i lanci, in particolare nel giavellotto. Con le pedane limitate, no, piccole come quelle, sì, del peso, del martello e del disco, l'idea è quella di riuscire a far fare all'attrezzo che si lancia un percorso molto lungo, perché questo dà la possibilità appunto di mettere quella progressione di velocità a cui facevo riferimento prima, sì, anche su oggetti nonostante lo spazio limitato. Quindi il martello per esempio usa 3-4, addirittura c'è Marco Lingua che fa una tecnica a 5 giri, perché comunque questo dà la possibilità via via di incrementare sempre di più la velocità.
Ah, la velocità, non la potenza.
La velocità vanno di a braccetto, sì, però sì, poi sì. Quello che conta è che l'attrezzo venga rilasciato con i suoi giusti angoli, perché quella lì è balistica e non ci si esce, ma il più veloce possibile, perché è quello che poi dà traiettoria, no? Poi anche lì, se si entra nello specifico, il martello che avevo provato a lanciare qualche volta da norma dotato, ecco, è un attrezzo che genera una trazione enorme, no? È proprio come un toro scatenato che vuole uscire dalla gabbia.
Sì.
E quindi ha bisogno di essere trattato in un certo modo. Come dicevi tu, servono questi giri perché via via si accelera sempre di più. E serve avere tanta velocità, perché comunque non è un attrezzo molto aerodinamico. Cosa che invece il giavellotto e il disco, che assomigliano un po' all'ala di un aereo come sezione,
sì,
semplificando molto, per carità, hanno anche una grande componente aerodinamica, quindi lì si vanno a cercare altre sfumature, forse. Comunque sia, in tutti ci deve essere una progressione, ci deve essere una grande forza impulsiva, e perché? Perché poi sono quelli che trasmettono velocità all'oggetto. Poi il lancio del disco in realtà è più o meno come si parte con la schiena in fondo alla pedana, con la schiena rivolta verso il settore, si fa un giro e mezzo per poi, perché questo ci permette di arrivare nella posizione corretta di lancio sul finale, e da lì si lancia.
Sì, secondo me è molto più difficile
io questo non lo posso dire perché ho degli amici martellisti.
No, beh, io da...
Diciamo che questi sport sono difficili tutti.
Sì, poi ci sono cose che alcuni sono forse più nelle corde di dell'atleta, o a un primo impatto possono sembrare più un gesto un pochino più facile, l'altro un po' più complicato. In realtà poi se si va a vedere proprio nel dettaglio, sono tutti richiedono una grande tempistica, un grande senso del ritmo, no? una grande sensibilità, la decontrazione, ma pensa all'assurdità di fare un lancio in rotazione dove ogni tanto sei su due piedi, ogni tanto su uno solo, e parlando nel lancio del disco, quello che conosco di più, gli altri lasciamoli rispettosamente stare.
Va bene.
Bisogna essere molto decontratti, con le braccia molto molto aperte, ok? In modo che, perché con le braccia? Perché visto che il disco viene tenuto in mano,
sì,
no? Se nel momento più è lontano dall'asse di rotazione, più la velocità periferica, okay, dell'oggetto è alta.
Ah, ho capito. Perciò ti dico, più è larga e più potenza e velocità si riesce a acquisire.
Più velocità, la potenza, okay, anche perché se si rimane molto dei contratti, come conseguenza di quello che fanno le gambe si muovono, come dire, in anticipo rispetto alla metà di sopra, di cui uno,
sì,
appunto,
sì,
delle difficoltà di cui ti parlavo prima,
sì, sì, sì,
per
sì,
cui quando si arriva sulla posizione di finale si è molto arrotolati su, okay, se stessi, perdonami,
sì, sì, sì. No, certo, no, perché anch'io non so
proprio questo, il disco molto indietro, avere un lungo percorso in cui ho la possibilità di accelerarlo,
sì, come una fionda,
ed ecco, esatto, e più rimani morbido e più questo rimane indietro, più hai uno sovrastiramento di pettorale, dei muscoli stabilizzatori, no? Come gli addominali, è praticamente una catena cinetica, è come una frusta che parte,
sì, sì, sì,
che parte dai piedi, no? E arriva via via su fino alla tua mano, fino al disco.
Una curiosità, qual è stato l'avversario secondo te più forte che hai visto, che magari meritava di più e quella giornata magari non ha fatto un buon lancio? Io parlo in generale dei tuoi...
Ma, senso, oddio, è una domanda un po' difficile, nel senso che...
Vabbè, volevo metterti un po' in difficoltà.
No, ma la giornata storta capita a tutti, no? Nel, okay, senso, poi lì diventa importante fare tante gare, un po' perché comunque sia, un conto è l'allenamento dove si ha il tempo di fare, cioè, il riscaldamento, non c'è la tensione di gara, si fanno 20, 30, 50, 70 lanci,
okay,
a seconda dei livelli,
sì,
che,
sì,
si è via dicendo, quindi si fa volume di lanci e si lavora su diversi aspetti.
Allora te la rigiro così.
Fammi finire,
sì, scusami. Sì, sì, scusami.
Un conto è nel momento di gara dove tu hai tre lanci di qualifica, più se ti qualifichi altri tre lanci per la finale. E quindi tu in sei lanci devi finalizzare lanciando a fuoco ogni volta. In realtà anche lì si può fare strategia, ma vabbè,
okay.
Perché si cerca comunque di andare ogni lancio, cioè basta un lancio per vincere, ma ne hai solo sei, no, a disposizione, quindi bisogna martellare sin da subito cercando la prestazione. E poi mi viene in mente che il disco femminile, le finali mondiali che avevano fatto in America, non mi ricordo se uno o due anni fa, furono vinte a sorpresa dall'atleta cinese che al primo lancio ha portato una fucilata di circa 70 metri.
Voglio.
E lì, sorpassando le tue teste di serie, ho detto 70 metri, giusto?
Sì. Sì, 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 sì.
Sorpassando le tue teste di serie, che erano stati sui 70 metri più o meno regolarmente, e qua parliamo della Perkovic, che è atleta di lunghissima carriera, che ha vinto di tutto e di più, della Allman, atleta statunitense, che è una delle tecniche più belle che io abbia mai visto in tanti anni, che hanno lanciato regolarmente su quelle misure tutto quell'anno, ma non quella gara. E purtroppo,
sì, come
è
detto
difficile,
te,
cioè, ricollegandoci sul discorso della preparazione, no? Nel momento in cui uno deve fare una gara, dovrebbe arrivare in quello che è la massima forma mentale, diciamo, la massima forma del sistema neuromotorio, la massima forma del sistema muscolare. Sto semplificando molto anche qua,
certo,
anche
certo,
dicendo delle inesattezze, ma cerco di spiegarmi. Cerco di spiegarmi al meglio. Per arrivare a quella che viene comunemente anche la forma tecnica, perché anche quella ha delle oscillazioni, per arrivare a un punto nella cosiddetta picco di forma, in cui tutte queste componenti sono insieme ai massimi livelli contemporaneamente. E questo qua è un lavoro che richiede mesi di preparazione, e che si costruisce sulle preparazioni degli anni passati, per cui è un lavoro in crescita, ma nell'arco di anni sostanzialmente. E all'anno si possono avere 2-3 picchi di forma normalmente, quindi ci sta che se uno sta preparando, non lo so, i campionati italiani, la gara che dà accesso alle qualifiche, cioè insomma la gara di qualificazione per, certo, le Olimpiadi o per i mondiali, punti principalmente a quella gara o un insieme di gare vicine, perché poi comunque il picco di forma dura 2-3 settimane, 4 in alcuni casi, di modo da cercare di raccogliere il più possibile, ma le gare che ci sono prima uno potrebbe non essere nel momento di recupero migliore,
certo,
per riuscire.
Sì, beh, chiaro.
Io comunque ho avuto la fortuna, quando ero ancora normo dotato, di credo che lanciare nella stessa pedana, nella stessa gara, perché poi facevamo ovviamente due mestieri completamente diversi, perché io ero forse ancora promessa, quindi molto giovane, e mi ritrovai nella stessa gara con Diego Fortuna, che è olimpionico italiano, che era ormai nell'ultima fase della sua carriera, e quando vedi comunque dalla pedana così a pochi centimetri, no, il lanciatore di altissimo livello che fanno quella cosa lì, è un'emozione diversa.
Immagino.
Poi vabbè, in tempi recenti comunque è capitato di vedere sia nel normo dotato che nel paralimpico lanciatori di altissimo profilo. Adesso, col fatto che comunque per motivi logistici c'è la possibilità per il lanciatore paralimpico di partecipare, facendo classifica a parte, anche a alcune gare della FIDAL, mi è capitato, cos'era, proprio quando ho fatto il record ai primi di giugno, sì, era il 2 giugno, quello di cui si parlava prima,
sì, sì, sì.
Ero a Mondovì e mi sono ritrovato con quelli che sono i migliori lanciatori non dotati in Italia che ci sono oggi, e grandi promesse. È stata una gara anche bella da vedere. Poi vabbè, ovviamente quando vedi gente che lancia in un certo modo, un po' di soggezione,
vabbè,
un po' di,
certo,
soggezione,
ci sta,
un po' di soggezione c'è. Poi quella lì è stata una giornata che per me in realtà è nata abbastanza male. Sono arrivato che ero veramente tritato, come sai quando fai il soffritto, una cosa del,
sì,
genere,
sì, sì.
Eppure lì è stato proprio un momento in cui sui 6 lanci che avevo a disposizione, 5 lasciamo perdere, il sesto sono entrato come una furia in pedana, e poi è uscito il risultato che cercavo da un paio d'anni sotto le mie possibilità attuali, ma appunto quando si arriva tritati in gara va già bene.
Va bene, certo, no, bene, sempre un'emozione.